al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Saluto dall'altra parte del vetro Roberto Venturini, Eva Rorman e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo anche il numero verde per poter intervenire, come faccio sempre in questa trasmissione, 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Oggi parliamo dell'emergenza immigrazione perché nelle scorse ore un naufragio proprio nel canale di Sicilia a sud di Lampedusa ha praticamente provocato 7 morti e 21 fortunatamente si sono salvati. Questa mattina sono state avvistate altre barche proprio nel canale di Sicilia a sud di Malta, mentre invece nella notte sono sbarcate 20 persone nel sud della Sardegna. Un'emergenza che continua ancora nonostante gli impegni non solo del governo ma delle associazioni anche di volontariato. Io per capire cosa sta accadendo e come si può fare per cercare di fermare quest'onda di immigrati che cerca di raggiungere le nostre coste, do il benvenuto a Monsignor Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento. Salve Monsignore.
Buongiorno a tutti.
E Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Salve Laura, benvenuta.
Sì, grazie, buongiorno a voi.
Monsignor Francesco Montenegro, 7 morti proprio a sud di Lampedusa, altri sbarchi abbiamo visto anche nella notte questa mattina. Cosa sta accadendo da lei?
Ma sono gli ultimi 7 morti, chissà quanti sono i morti. E questo flusso continua, è qualcosa che dobbiamo ci interroga e ci fa chiedere come comunità civile e anche come comunità cristiana cosa fare. Non possiamo soltanto rassegnarci a guardare.
Cosa fare, Monsignore, allora, secondo voi, anche perché siete i più bersagliati da questo punto di vista, no? Come ha detto lei, quanti saranno i morti? Nessuno li può contare perché quello che ci arriva è solamente una parte dei naufragi che arrivano magari a sfiorare le centinaia, dicevano alcune associazioni di persone che si occupano proprio di immigrazione.
Eh sì, il Mar Mediterraneo ormai sta diventando una tomba liquida, dove purtroppo non si possono più contare le persone che lasciano la vita lì. E cosa fare? Credo che anche se immediatamente c'è poco da fare da queste parti perché vengono portate al centro di raccolta e poi smistati, credo che sia necessario incominciare a formare coscienza all'accoglienza, perché non possiamo chiudere gli occhi e non possiamo dire sono cose che non ci interessano. Ma se ci fosse una cultura dell'accoglienza, forse insieme potremmo trovare qualche risposta diversa da quelle di adesso e non possono essere quelle della polizia.
Secondo lei, Monsignore, c'è stata la cultura dell'accoglienza in questi anni oppure no? Dalle sue parole mi pare di capire che la cultura dell'accoglienza è stata un po' dimenticata, soprattutto da quelle parti.
Sì, l'immigrato è stato visto come una paura incombente e la cultura dell'accoglienza credo che non sia molto molto visibile e sensibile. È uno sforzo che dobbiamo fare, anche come comunità cristiane dovremmo aprirci un po' di più e andare controcorrente al riguardo.
Laura Boldrini, come vedi questi altri 7 morti? Io so che tu ti sei, diciamo così, alterato, diciamo una parola di questo tipo, perché quando hai saputo che ci sono stati questi sbarchi hai praticamente detto che è un'emergenza senza fine.
Ma guarda, io ritengo questo, che la vera emergenza qui, visto che sulla stampa italiana oramai si parla solo di emergenze e pare che alla politica piaccia molto anche questo termine dell'emergenza, e qui se dobbiamo proprio trovare un'emergenza evidentemente è quella della gente che muore in mare. E questa è un'emergenza a cui finora però non sono state date risposte adeguate, un'emergenza che sembra essere molto, come dire, sottovalutata e anche alla quale ci si sta un po' abituando tutti, per cui io ritengo che ecco, bisognerebbe fare ogni sforzo per riuscire a far sì che questi numeri così impressionanti di chi muore nel tentativo di attraversare il canale Sicilia possano essere più contenuti, mentre mi sembra che qui si faccia più attenzione, forse più allarme sul numero delle persone vive che arrivano. Ecco, dopodiché bisognerebbe uscire da questa dimensione così allarmistica. Io oggi addirittura appunto ho visto un quotidiano nazionale, l'ONU lancia l'allarme, situazione senza precedenti, dovremmo essere stati noi dell'Alto Commissariato a dire questo, poiché nell'articolo ci sono riportate delle mie dichiarazioni. Non è assolutamente questo, non abbiamo lanciato nessun allarme, abbiamo solamente detto che bisogna riuscire a gestire questo fenomeno in un modo più strutturale, con fondi anche sufficienti, e che quindi quello che sta accadendo si ripete un po' ogni estate, e allora non bisognerebbe ogni estate ricorrere sempre a questi allarmismi, perché i numeri di chi arriva sì sono aumentati, ma sono comunque numeri contenuti, mentre sgomenta il fatto che si continui a morire nel Mediterraneo. Ecco, quindi dal nostro punto di vista una informazione così gridata e così fuorviante non aiuta la comprensione del fenomeno, che è un fenomeno complesso e dove bisogna veramente tutti.
Però Laura Boldrini, noi giornalisti abbiamo tante pecche, ma non siamo noi a parlare di emergenza, perché con un decreto il Consiglio dei Ministri ha stabilito lo stato di emergenza nazionale per fronteggiare l'eccezionale e persistente afflusso di extracomunitari che è esteso a tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre del 2008. Questo sì, è ufficiale, non
questo
sono giornali,
è
Laura, perché se no si spara sempre sui giornalisti.
Però,
e questo non mi va bene.
Cosa significa dichiarare lo stato di emergenza? È per questo che non bisognerebbe arrivare a questi provvedimenti, perché è un provvedimento che consente di accedere attraverso delle ordinanze della Protezione Civile a dei fondi e quindi di fare anche delle procedure accelerate. Ora è chiaro che se poi non viene spiegato bene questo crea allarme, perché è un passaggio obbligato questo di dichiarare lo stato di emergenza, purtroppo, per accedere a quei fondi che mancano nella legge di bilancio, che mancano perché non è stata prevista appunto questa situazione, e allora si arriva poi a creare confusione in questo, perché dichiarare lo stato di emergenza, se non viene spiegato molto bene, senza demagogia, la gente pensa a un assedio e pensa quindi di essere invasa. Ora, i numeri sono, c'è un aumento, ma non c'è un aumento da giustificare tutta questa paura, perché se lo scorso anno, nel 2007, in tutto l'anno sono arrivate 20.000 persone e quest'anno fino a giugno ne sono arrivate 11.000 nei primi sei mesi dell'anno, voglio dire, siamo in un, c'è stato un certo aumento, ma non è un aumento che, voglio dire, ci deve far sentire tutti sotto assedio, perché altrimenti si crea la tensione, si crea situazioni poi, no, di panico generalizzato. Allora, dal nostro punto di vista, bisogna fare attenzione nella comunicazione sia istituzionale che nella comunicazione dei media, perché poi Maroni ha riferito in Parlamento, anzi alla Camera, ieri, spiegando che cosa si intende per stato di emergenza, quali sono gli obiettivi, e pare che, secondo quello che lui ha riportato ieri alla Camera, io mi baso su questo, gli obiettivi siano quello di migliorare le condizioni nei centri, specialmente nei centri per richiedenti asilo, dove oggi le persone sono, come dire, alloggiate alla meno peggio, per cui se l'obiettivo è quello di migliorare le condizioni e di sveltire le procedure, beh, allora non si può essere che d'accordo su questo, poi però bisogna saperlo comunicare questo, perché altrimenti crea dei grandi equivoci che non aiutano, ecco, nella comprensione.
Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, secondo lei dobbiamo uscire da questa logica di emergenza e adottare delle politiche più strutturali?
Sì, anche perché credo che solo il 13% arriva con i barconi di tutti gli immigrati che arrivano in Italia, quindi non è che c'è proprio l'invasione dei barbari. Sono dei numeri che purtroppo sono grossi e sono pesanti, ma che forse devono farci pensare che potrebbero esserci altre risposte. Per questo io parlavo di un'accoglienza che non è soltanto quel buonismo, ma forse rapporti con i paesi d'origine, incominciare a creare o insistere su progetti perché tanta gente non parta. Ormai è diventata una normalità che la gente di quelle terre ha bisogno di vivere, di lavorare, avere una vita dignitosa e quindi deve tracimare altrove. Ecco perché, come appunto veniva detto, non dobbiamo creare paure inutili, ma dobbiamo attrezzarci perché la convivenza diventi possibile.
In che modo, Monsignore, secondo lei è possibile fare questo? Sappiamo che in Italia c'è l'accoglienza, no? In qualche modo le associazioni funzionano, a Lampedusa sicuramente le persone sono comunque accoglienti e le associazioni si danno da fare per cercare di sistemare queste persone, nonostante poi il centro d'accoglienza sia comunque ormai pieno.
Sì, ma credo che dovrebbe migliorare il rapporto tra chi governa e queste associazioni che operano o come volontariato, come ONG, come volete, e se si crea un rapporto più stretto può darsi che tante idee sul tavolo possano venire, idee nuove, idee diverse, ma se ci nascondiamo dentro il fatto un'emergenza, un'invasione e anche le associazioni non vengono coinvolte nella gestione del significato di accoglienza, faremo sempre discorsi separati. E quindi i frutti non si potranno vedere.
Ma lì a Lampedusa che clima si respira in queste ore, Monsignore?
Ma il clima, la gente di Lampedusa non credo che sia così allarmata nel senso di pronta a ricacciare indietro le barche come viene detto. È gente che prende atto che c'è una situazione che è una situazione che non può gravare solo su di loro. E allora è gente che chiede che insieme si rifletta, quello che tentavo di dire. E alcune volte si vuol fare vedere la gente di Lampedusa come quelli che sono pronti a ricacciare indietro i barconi, ma niente affatto. Io ho fatto una visita, perché sono solo da pochi mesi qua, nella comunità di Lampedusa, ho visto, ho sentito la gente, ma l'ho visto disposta e disponibile. Loro chiedono soltanto che non sia la loro isola a pagare tutti i danni, forse di una cattiva amministrazione o di una incapacità di dover gestire questo fatto.
Senta, Monsignore, secondo lei c'è la possibilità anche in qualche modo di allargare questo discorso e di portarlo a livello internazionale? Lei prima parlava di rapporti più stretti con il Mediterraneo, con i paesi di origine di queste persone. Potrebbe essere la soluzione?
Ma perché no? Se noi riusciamo a metterci a tavolo per discutere sulle attività sportive o su altre attività più o meno ludiche, perché non possiamo metterci attorno ad un tavolo noi e gli altri, noi insieme con gli altri, a studiare e a vedere che cos'è che ci si possa fare?
Laura Boldrini, su questo è d'accordo? È possibile cercare un dialogo con i paesi di origine per cercare di fermare all'origine queste persone e di aiutarle lì? Perché credo che sia importante anche questo, no? Dare un po' di economia a questi paesi.
Il dialogo è sicuramente la base di qualsiasi soluzione. Detto questo, però, dobbiamo anche capire che molte persone fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni e dalle violazioni dei diritti umani, per cui il dialogo in questo senso dovrebbe essere imporre a certi paesi di rispettare l'individuo, l'essere umano, di non reprimere, di non usare la forza, e quindi bisognerebbe fare, come dire, un rilancio anche di certe tematiche. Dopodiché è anche vero che ci sono molte persone che vengono per trovare migliori condizioni di vita, e allora lì bisogna anche fare un ragionamento su una migliore ridistribuzione delle ricchezze del pianeta, perché è un'aspirazione normale quella di trovare sempre migliori condizioni di vita per i propri figli. Quindi c'è tutto un sistema che probabilmente non funziona come dovrebbe. Sul barcone, sulla carretta o sul gommone c'è gente che fugge sia perché ha queste aspirazioni di far vivere meglio i propri figli, sia perché fugge da guerra e persecuzione e non vorrebbe andare via, ma non ha scelta. Quindi comunque un'umanità che vorrebbe trovare altrove, sì, magari le proprie risposte a casa propria e non dover scappare. Io però faccio anche presente che la maggior parte delle persone in fuga da guerra e persecuzione rimane nel paese limitrofo. Se voi vedete la Somalia, in Kenya ci sono decine di migliaia di somali, circa 250.000, in Yemen ci sono oltre 150.000 somali, da noi ci sono pochi, quest'anno sono arrivati parecchi, ma insomma parliamo di qualche centinaia, per cui teniamo sempre presente che non è l'Italia o l'Europa a farsi carico maggiormente di queste problematiche, ma queste problematiche ricadono sempre di più sui paesi limitrofi. L'Iraq, sapete, 4 milioni e mezzo di persone fuori casa, ecco, la maggior parte però sta nei paesi confinanti, nella Siria circa 1.400.000, in Giordania 750.000. Quanti iracheni sono in Italia? sono giunti a causa di questa situazione, pochissime centinaia. E allora cerchiamo di fare questo tipo di informazione, di mettere tutto in una prospettiva globale, e allora si vedrà che questi sono fenomeni in cui altri molto più poveri fanno veramente una grande parte, un grande sforzo, e nell'ottica della suddivisione degli oneri io ritengo che insomma non ci si possa tirare indietro quando si parla di alcune migliaia di persone.
Monsignor Montenegro, secondo lei la Chiesa di Agrigento cosa può fare per cercare di integrare al meglio questi immigrati una volta giunti sul suolo italiano?
Ma molti di questi immigrati non restano ad Agrigento. Alcuni arrivando a Lampedusa chiedono dov'è Milano, perché vengono portati qua chissà con quale immaginazione, quindi è gente che ad Agrigento, restano ad Agrigento senz'altro alcuni, e nelle nostre terre c'è chi è impegnato nelle serre, chi trova del lavoro, chi cerca del lavoro, ma la maggior parte va via, non resta ferma qui.
Quelli che restano sono pochi, mi dice lei, Monsignore?
Ma sì, perché se vengono portati al centro, dal centro poi vengono smistati in altre parti d'Italia. Non stanno fermandosi tutti in Sicilia. Chi riesce a fermarsi cerca lavoro, e so che parecchi si sono stabilizzati anche dignitosamente in questi luoghi. Sono stato a visitare a Racalmuto il centro di accoglienza anche di profughi, ho visto delle famigliole che sono nella serenità perché vengono accolte da quella cittadina. Ho visto anche il centro che c'è qui ad Agrigento, dove l'accoglienza da parte nostra c'è e dove si tenta di dare delle risposte. È chiaro che i problemi sono due: c'è l'immigrazione che interessa chi viene a cercare lavoro, e c'è quello di chi cerca asilo, perché, come diceva la dottoressa, hanno problemi grossi di guerra o altro. Allora, quando io dicevo mettiamoci a tavolino, il discorso dei diritti umani è un discorso che sta alla base, che noi paesi civili dobbiamo saper portare altrove. In Cina ne stiamo parlando un po' di più adesso perché ci sono le Olimpiadi, ma non è un problema che dovremmo sempre tenere sul tavolo e difenderlo a denti stretti e darci da fare, perché è alla base di una convivenza possibile soltanto il rispetto dei diritti civili.
Certamente, va bene, io ringrazio i miei due interlocutori, Monsignor Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, grazie molte Monsignore.
Grazie a voi.
E Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, grazie molte anche a te Laura.
Grazie, ciao, arrivederci.
E adesso, cari amici ed ascoltatori, vi ricordo il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Vi ricordo anche il sito internet www.105live.radiovaticana.org.